Lode al Signore sempre. Fare la catechesi di Pentecoste è sempre cosa devo dire, Signore. Quando io ho detto cosa devo dire, Signore, ecco, mi è venuta in mente la parola che hai dato venerdì a Roma, quando hai letto un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si posterà lo spirito del Signore. Spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e timore del Signore. Sono i doni dello Spirito Santo che nella formulazione di Isaia sono sei, ma siccome sei è il numero del diavolo e sette è il numero perfetto, ecco che la Chiesa ne ha aggiunto uno, che sarebbe la pietà. Ma pietà oggi è... cosa significa? Ed ecco che allora più propriamente viene chiamato dono della spiritualità. Sono i sette doni dello Spirito Santo. Ho detto, ma io di catechesi sui sette doni ne ho fatti a bizzeffe. E sono andato a ricercare e ho trovato una catechesi di vent'anni fa, sui doni dello Spirito Santo e gli specchi esseni. Ai tempi avevo fatto un corso a Roma sugli specchi esseni, una cosa che andava per la maggiore 20 anni fa, quando si parlava del Vangelo nascosto, che il Vaticano aveva tenuto nascosto il Vangelo di Tommaso, che si può comprare alla Feltrinelli tranquillamente, però era nascosto dalla Chiesa. Perché nel 1947, nelle grotte di Qumran, furono trovati dei rotoli, e questi erano monaci, i primi monaci che aspettavano la venuta del Signore, e i primi monaci giudei, che era una cosa non consona, perché addirittura facevano il voto di castità, vivevano in castità. Sapete che per gli ebrei è un orrore, perché il primo comandamento, le prime parole che Dio dice, siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi per gli ebrei non esiste la castità e il non fare figli, anzi non fare figli è una maledizione del Signore. Però questi cominciavano a intuire che c'era un'altra generazione, non quella dei conigli, la generazione biologica, ma c'era una generazione nello spirito, e quindi cominciarono a fare, e quindi conservarono nelle varie grotte tutti i libri dell'Antico Testamento e più i commenti del Talmud, e addirittura ne furono trovati dal 1947 al 1956 in tutte le grotte lì del Mar Morto 972 rotoli, quasi tutti, e tra l'altro c'era il suo Vangelo di Tommaso, che vi dicevo lo potete comprare tranquillamente alla Feltrinelli, che è un Vangelo diverso. C'è anche il Vangelo di Maddalena, che il vostro prete sta facendo un corso, sono tutti Vangeli apocrifi non nascosti, li puoi comprare tranquillamente in libreria. Il Vangelo di Tommaso è diverso dai quattro Vangeli. I quattro Vangeli narrano la vita di Gesù. Questi invece sono dei detti che ricalcano i detti del Vangelo di Matteo e di Marco. Però è interessante leggerlo. In questi Vangeli, in questi commenti, c'erano anche questi commenti ai sette specchi e seni che a me piacciono tanto, perché dicono che la vita è uno specchio. Quindi per conoscere te stesso, ecco l'antico detto dell'oracolo di Delfi, conosci te stesso, e devi rientrare in te stesso e non devi dare la colpa a Katia, a Lisa, per quello che ti fanno. Me ne fate tante voi, ma che devo fare? Chiudo un occhio e chiudo anche l'altro. Però anziché chiudere un occhio e chiudere anche l'altro, l'altro, quello che ti sta facendo, è uno specchio di quello che sei tu. Quindi più che colpevolizzare, noi dobbiamo interrogarci perché l'altro mi rivela me stesso. E la realtà, tutti quelli che sono un po' squilibrati, cosa vogliono fare? Vogliono cambiare la realtà operando nella realtà e provocando disastri. E gli specchi esseni ti dicono che se tu vuoi cambiare la realtà, devi cambiare tu. Più cambi dentro di te, più cambi dentro di te, più operi un cambiamento all'esterno, ovvero dai degli input agli altri. Perché se la prendono con te? Perché tu stai dando degli input che ti porta alla trasformazione, quindi se li accetti devi cambiare, un po' come la storia di Gesù. Gesù non ha mai fatto guerre di religione, guerre politiche o altro, lui viveva questa profonda spiritualità e ovunque andava invitava con la sua presenza al cambiamento. E ieri sera si parlava di carisma, di guarigione, poi dicendo il rosario delle anime dopo, mi sono ricordato, non è tanto quando tu hai un carisma o fai una preghiera, mi sono ricordato di una persona che è venuto tempo fa, che aveva dei problemi o psichici o demoniaci, che volevano farti una preghiera ma non potevo fare la preghiera perché se lo urlava, e siamo stati una mezz'oretta così a neanche a parlare, a guardarci e, o a dire piccole cose, ma nel frattempo, ecco, interiormente passava lo spirito, e che poi testimoniò questa signorina o signora dicendo che sentiva il fuoco nelle parole, sentiva il fuoco, e questo fuoco ha guarito la mano, gli devo tagliare un dito, questo dito non l'hanno tagliato. Questo per dire, non ci fu nessuna preghiera ufficiale, ma ci fu soltanto questo incontro, perché le cose passano interiormente. A volte c'è tutto stapparato di preghiere, preghierume, imposizione, oli, conditi con olio, sale, origano e cose varie. E quando ce l'hai dentro, Gesù, basta che ti guardo, basta che ci guardiamo, così faceva San Francesco e così via. Comunque, tornando agli specchi esseni, sono sette, come sono sette i doni dello Spirito Santo, che corrispondono ai centri energetici. Lunedì ero a Ponte Cagnano e ho fatto proprio la purificazione dei sette centri energetici, è venuto un coach di quelli importanti, mi pare che era presidente, non so, che ha assistito così, portato da qualcuno, e io parlavo dei centri energetici, ma lei parla dei centri energetici, ma sono i chakra. Ho detto sì, chiamali chakra, chiamali ruote, chiamali centri, sono, per forza devo usare queste parole, weekend, buon fine settimana, devo sempre usare queste parole, lì che dovevo tornare ai tempi di Mussolini, ma comunque possiamo parlare anche italiano, sono centri energetici, i sette centri energetici che corrispondono ai sette doni dello Spirito Santo, abbiamo visto anche alle otto beatitudini, quindi i sette doni corrispondono ai sette specchi esseni. Il primo, se poi partiamo dalla fontanella, il primo dei sette doni è la sapienza. Ti ringrazio, Signore, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai professoroni e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te, Padre. Quindi è il dono della sapienza, che è il massimo, che è il massimo, rendere la vita nostra gustosa e rendere la vita degli altri gustosa parte dal dono della sapienza e parte da questo chakra, da questo centro energetico centro spirituale che noi abbiamo qui nella Fontanella. E il primo corrisponde anche al primo specchio e seno, che nel Vangelo di Tommaso, al versetto 91, sono tutti i versetti del Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo apocrifo, ma è un Vangelo, è un libro di quei tempi, quindi riflette la cultura e la spiritualità di quel tempo, che dice: voi esaminate l'aspetto del cielo e della terra, tutti siete informati oggi se oggi piove e quanti gradi ci sono, ormai è diventata una fissazione, ma non siete arrivati a comprendere colui che è di fronte a voi e non sapete come interpretare il momento attuale. Il primo specchio e seno riguarda ciò che io sto vivendo nel momento attuale, e il Signore ce l'ha detto: dimentico del passato, protesto verso il futuro, viviamo questo momento presente. Quindi in questa consapevolezza possiamo trovare l'origine delle varie situazioni emozionali che stiamo vivendo attraverso le persone che ci circondano. Ricordiamoci che noi siamo uno specchio e siamo una calamita. A seconda dell'emozione che io sto vivendo, attiro queste persone. Se io sono arrabbiato, attirerò delle persone arrabbiate. E quindi non me la devo prendere con Maria Giovanna che è arrabbiata, me la devo prendere con me, non la devo prendere con nessuno, ma io cambiando il mio stato d'animo attuale oggi, e dalla rabbia passo all'amore, ecco che Maria Giovanna si allontana da sé. Siamo nell'anno zero, quante persone si sono allontanate e in questa trasformazione spirituale che abbiamo fatto con il seminario? Quindi Maria Giovanna si allontana e si avvicina la gadget, la gaggini, e è così la vita. E questo è il primo. Le circostanze ci possono aiutare a capire i nostri blocchi e le caratteristiche che nascondiamo perché sono negative, mettendo in luce gli altri. Quindi la prima domanda dello specchio e seno è proprio questo: come vedo l'atteggiamento di questa persona? Quali emozioni mi provoca questo atteggiamento? Anch'io ho questo atteggiamento? Quando? Perché? E perché ho questo atteggiamento? E adesso io ve le butto tutte così, poi prendiamo come un filtro. Il secondo dono dello spirito, l'ho detto centinaia di volte, è l'intelletto, intus leggere, la capacità di leggere dentro gli avvenimenti e non vedere soltanto l'esterno, ed è anche intus ligare, la capacità di non essere gli amiconi a cui piace Ornella Vanoni, ma oppure l'Inter, oppure la Formula 1, visto che c'è Armanda lì, ma non essere gli amiconi, ma essere in creare delle relazioni nello spirito, intelligare. Più questo centro è purificato e libero, più noi possiamo leggere la realtà spirituale. Più noi possiamo vedere, collegato con la ghiandola pineale, possiamo vedere l'invisibile. E qui è pieno di angeli, di santi, c'è Ennio, c'è Enza, c'è Franco, c'è Alessandro, ma nessuno li vede, perché seguono l'agnello dovunque va. Qui c'è l'agnello, quindi sono qui, ma non li vediamo. E siccome siamo grezzi, so cuore di pietra, non li sentiamo nemmeno, a meno che non fosse notte, che la ghiandola pineale funziona e comincia a mezzanotte, e a mezzanotte sai che io ti penserò ovunque tu sarai, e allora noi vediamo più facilmente. Ma non è che possiamo aspettare sempre mezzanotte, noi se abbiamo questo centro libero Ecco, possiamo vedere. Dice Gesù, come quando gli portarono il paralitico, bellissimo, questo brano, quando sfondano il tetto e gli portano il paralitico, i farisei che sono sempre lì a giudicare, cominciano a giudicare. Gesù dice: perché pensate queste cose nei vostri cuori? Noi possiamo arrivare a capire quello che sta pensando Nicoletta adesso mentre mi guarda. Io, se avessi questo dono, riuscirei a capire quello che la sua mente sta pensando, ma questo è un dono. Naturalmente capirlo non per giudicarlo, ma per entrare sempre più in comunione con gli altri. E difatti il secondo specchio e seno, è sempre sul Vangelo di Tommaso, dice: sappiate cosa vi sta davanti agli occhi, e quello che vi è nascosto vi sarà rivelato, perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato. Quindi tutto ciò che è nascosto nella tua mente, dentro di te, noi lo possiamo conoscere. Ma ovviamente questa conoscenza che a volte noi abbiamo a sprazzi, un po' anche la sapienza umana, non ci serve per giudicare. Gesù è stato chiaro. Non giudicate se non volete essere giudicati, ma dobbiamo fare il discernimento. Quindi il confine tra il giudizio e il discernimento è proprio sottile, sottile. Il discernimento è capire quella persona e non giudicare. Rina sta vivendo una doppia vita, è divisa tra Sergio e Giovanni, con tutto il rispetto, signora Rina. È ovvio che è impossibile, però sta vivendo questa storia e quindi io lo vengo a sapere perché me lo dicono le sue sorelle, figurati. E allora il discernimento è cosa posso fare io per aiutare Rina, ma magari lei non vuole essere aiutata, cioè per me va bene così. Faccio uno e l'altro, double face. E attenzione, non dare consigli a nessuno che tenesse, date consigli solo su richiesta, perché noi siamo bravissimi a dare consigli, come Bocca di Rose, come la vecchia mai stata moglie senza più voglie, si prese la briga di dare a tutti il consiglio giusto. Quindi noi, ecco, questo secondo specchio ci dà la possibilità di guardare e cosa possiamo fare. Allora, ma posso pregare per Rina, posso mandarle un bonus, però questa è una cosa che deve vedersi lei, deve vedere col suo albero genealogico, deve vedersi col suo karma, diciamo, e deve vedersi con quello che lei deve attraversare. È ovvio che è uno stato emotivo molto forte e ci dà l'opportunità di conoscere. Allora la domanda che possiamo farci sempre qui è: cosa sto giudicando? Ah, ho dimenticato ad accendere. E vabbè, Francesco Ferri poi magari e ce lo porti fuori e quindi lui prende questa cosa. Gloria al Signore, che vuoi fare? Quando dico la vecchiaia, ok, cosa sto giudicando? Perché giudico questa mia caratteristica? La caratteristica di Rina, che ha il double face, è mia, però io la vedo in Rina, oppure è mia, cioè io la vorrei, ma non riesco a viverla, e allora giudico Rina. Giudico, Qual è il mio valore che sto tradendo? Come posso ritrovare questo mio valore? E come mi sento? Perché mi sento così arrabbiato se Rina c'ha marito e amante? Sono geloso di Rina. E interroghiamoci. Ecco qui il secondo specchio. Il terzo specchio, ma prima guardiamo il terzo chakra, terzo centro energetico, terzo dono dello Spirito Santo, è il consiglio, che è proprio qui nella gola. E se vi ricordate, è nella gola. E chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa per vedere se possiede abbastanza denaro per portarlo a termine? Quindi fare un discernimento di quello che sto vivendo. Il consiglio con un solo spirito consolatore è proprio lo Spirito Santo, che ci consiglia in ogni occasione quello che è meglio per noi per vivere. E i due consoli del Senato di Roma cercavano insieme la soluzione. Le soluzioni alla nostra vita non vanno mai fatte soltanto con la mente, perché la mente mente, anche se adesso entreremo tra poco in questa mente innamorata, come diceva Dante nel Paradiso, ma questo ancora ci arriveremo. È il chakra dell'espressione, del parlare, è il chakra dell'alimentazione, e quindi della fame nervosa, dell'anoressia, della bulimia, della chiacchiera. E riusciamo a parlare, a comunicare il mistero o a fare soltanto chiacchierate? Dipende tutto da qui, da se siamo ingolfati, se questo chakra è libero oppure ingolfato da tante cose. Ed ecco che entriamo nella fame nervosa, ed ecco che entriamo nella chiacchiera, ed ecco che entriamo soltanto in quello che succede nella chiesa esterna, dimenticando che la chiesa principalmente è un mistero interiore. Ma questo dipende da noi. Quindi io percorro, mi consulto con lo Spirito e cammino insieme allo Spirito. E dice il terzo specchio, sempre nel Vangelo di Tommaso, al 97, dice: il regno, famoso regno di Dio, che è il cavallo di battaglia della predicazione di Gesù, è come una donna che portava una giara piena di farina. Mentre camminava per una lunga strada, il manico della giara si ruppe e la farina le si sparse dietro sulla strada. Lei non lo sapeva, non si era accorta di nulla. Quando raggiunse la sua casa, posò la giara e scoprì che era vuota. E noi dobbiamo vedere quello che stiamo perdendo nella nostra vita. Ci sono delle situazioni della nostra vita che noi perdiamo senza rendercene conto, perché il sacchetto, l'anfora è bucata. Se vi ricordate, anche il profeta Ageo dice: metti i tuoi soldi in un portafoglio bucato, quindi quello che metti si perde, perché pensi soltanto a te stesso. Prova a costruire il tempio e vedrai come il sacchetto si ripara. Quindi non devi operare sul sacchetto, devi operare in te, costruire il tempio. Quale tempio ormai lo abbiamo detto in 100.000 cose, quale tempio devi costruire? Questo. Più tu costruisci il tuo tempio, più costruisci questa dimensione spirituale, più la provvidenza viene a te. E non per, non soltanto la provvidenza dal punto di vista economico, money, ma anche la vita. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto ti sarà messo davanti. Non c'è bisogno di andarla a cercare. Le cose le metti davanti. Gli esempi se ne potrebbero fare. Ma ecco la domanda. Quale caratteristica io ho perso? Cosa ho ceduto e mi è stato portato via? A volte noi perdiamo tempo con persone che non ci meritano, non ci vogliono, e noi facciamo come quel moscone dietro, oppure come quelle storie che andiamo avanti, storie affettive, storie economiche, storie sociali, storie amicali, andiamo avanti come Giona, a forza di remi, controcorrente. Prima o poi ti stanchi. E allora avrai perso invece le vere occasioni. La vita è piena di occasioni, è piena di persone, possibilità, realtà. Purtroppo a volte ci fissiamo e questa fissazione ti fa perdere tutto il resto. Quale caratteristica? È come mi sento. È il termometro è il nostro stato d'animo. E smettiamola con suo romanticismo e con questa inquietudine, che è buona l'inquietudine, questa inquietudine romantica leopardiana, anche se Leopardi salva la vita, è un salvavita. Però ecco, entriamo in questo, ecco qui dobbiamo, ecco questo è quello che ci dice il terzo specchio e seno. Andiamo un po' più veloci che siamo già quasi fuori tempo. E poi c'è il quarto, che però è di per sé è il terzo, come adesso non faccio confusione, è il quarto specchio e seno, che sarebbe la fortezza. Di per sé adesso scendendo c'è il cuore, ma per comunione con lo specchio seno andiamo alla fortezza. È proprio oggi lo Spirito Santo scenderà su di te e mi sarete e riceverete forza. Tutte queste anoressie spirituali che abbiamo bisogno sempre di dei vari supradim e abbiamo bisogno di tutti questi integratori per vivere, e lo Spirito Santo ti dà forza. Se forza non ne hai per vivere quello che stai vivendo, perché il cammino spirituale non è che ti impedisce le varie cose della vita, è costruito, costruisci la tua casa sulla roccia. Soffiò il vento, vennero le bufere, le inondazioni, che per ora stanno colpendo parti d'Italia, la casa costruita sulla roccia non crollò, la casa costruita sulla sabbia fu portata via. Quindi le cose della vita, che ci credi o non ci credi, che fai il cammino o non fai il cammino, le devi attraversare. Una cosa è attraversarle con Gesù. Gesù ti dà un ombrello e non ti bagni. Senza ombrello cadi tutto. Allora la forza è questo. Gesù ti dà la forza, lo Spirito Santo ti dà forza e riceverete forza dallo Spirito Santo. Tutto posso in colui che mi dà la forza, e posso camminare su serpenti, su scorpioni. Poi c'è la signorina che si ha paura del ragnetto e urla per attirare l'attenzione. Come ancora non hai urlato? Come mai? Non ce ne sono? Eh no, dai, qualcuno trovalo, un urletto ci vuole. No, poi comunque così già ho tirato l'attenzione su di lei, così ci risparmiamo questi urli. Meno male che Lucilla, com'è Lucilla? Ma forse verrà il pomeriggio? Sapete niente pomeriggio? Va bene, perché poi c'è il fiume. Ok, quindi lo Spirito Santo ci dà la forza per tenere testa a tutte le avversità e non fallire il senso della vita, è il coraggio per andare oltre ogni sfida. Noi siamo invincibili, noi siamo più che vincitori, ci dice la lettera ai Romani, non vincitori, più che vincitori in virtù di colui che ci ama. Ecco qua, il quarto specchio ci dice: chiunque ha qualcosa in mano riceverà di più, e chiunque non ha nulla sarà privato anche da quello che ha. Questo lo ritroviamo nel Vangelo. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Devi andare avanti senza perdere niente. Quindi l'idea base è che noi possiamo permetterci tutto, noi possiamo avere tutto, senza stando attenti all'autoboicottaggio. Che siamo noi che ci boicottiamo. Noi boicottiamo il nostro lavoro, le nostre relazioni e tutto. Quindi è un cammino di forza. E quindi dinanzi ad una situazione, lo specchio ci dice, devi combattere. Affida al Signore il tuo problema, ci ha detto poco fa. Non avere paura, ma attenzione, aiutati che Dio ti aiuta. Se il Signore vuole, questa è la parola che molte volte sentiamo, certo, il Signore vuole, perché se ti ha messo il desiderio nel cuore, il Signore vuole, ma vuole pure la tua partecipazione. E bellissimo in questo è una parola di Jung, che Jung sapete che poi era un cultore della meditazione, della preghiera del cuore. Poi dopo morte disse che tutte le cose le aveva scoperte attraverso la meditazione. Tutte le persone incontrate nella vita che hanno potere di fascinazione su di noi sono in realtà parti scisse di noi stessi che abbiamo rimosso e che ci sono riportate indietro. E quindi, se preferiamo farci ingannare dalla nostra illusione, dobbiamo analizzare accuratamente ogni forma di fascinazione per ricavare un frammento della nostra personalità. E ci renderemo conto a poco che lungo il cammino della vita non abbiamo fatto altro che incontrare noi stessi sotto altri travestimenti. Quindi oggi, perché io sono innamorato di Maria Grazia e non di Anna, che è la gemella e che sono identiche? E perché lei riflette una parte di me stesso. E adesso non volermene, Anna. Era l'esempio.
Non cambia lo stesso per te.
Oh, che bella risposta che mi ha dato. Brava Anna. Perché l'amore parte sempre da noi. Comunque, quello che volevo dire, ci sono persone che esercitano un fascino su di noi perché quella è una parte nascosta di me. Tutto qua. E come io esercito un fascino su di voi, perché è quella parte spirituale che è dentro di voi che dobbiamo tirar fuori, e come anche la bellezza che salverà il mondo. Quindi questo quarto specchio ci dice, in rapporto a quelle cose che molte volte sono tossiche, come le relazioni tossiche, le persone tossiche, che a volte non possiamo togliere. Perché se tuo marito che fa? Se tua madre, se il tuo collega che ci avete la scrivania accanto, se il tuo vicino, che fa? Cambi casa in continuazione con la mia cugina Antonella, ogni sei mesi. Comunque, allora, posso rinunciare a questa cosa? C'è qualcosa di me che viene compensato da questa persona, da questa realtà? Noi ci riteniamo, pur sapendo che sono tossiche, perché non ci rinuncio? Perché c'è questa fascinazione che io non posso agire su di lei, e agendo su di me. Veloci veloci, andiamo al quinto, il quinto dono dello Spirito Santo, che è La scienza che troviamo nelle viscere. Adesso quando faremo la meditazione, aiutato dal bagno di gong di Daniela, e sentiremo principalmente vibrare qui, almeno io vi dico la mia testimonianza, perché è qui che ci sono tutte le nostre emozioni legate, cose. Comunque qui c'è il carisma della scienza, perché la vera scienza, quella divina, non dipende dalla mente, ma dipende dal secondo intestino. E qui dice Gesù, siete capaci di prevedere il tempo e non sapete capire questo tempo? Siete capaci di sapere se domani piove, se c'è bel tempo, come ti devi vestire, e non riesci a capire questo tempo in cui il Signore ci sta visitando? Ci sono ancora quelli che aspettano che Gesù deve venire. Ma Gesù è qui! Devi vederlo qui, presente nella tua vita. E questo è quello che... Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? E quindi questo dono, non è un carisma, è un dono dello Spirito Santo che mi è stato dato nel battesimo, che ho attualizzato nella cresima, confermato nella cresima e attualizzato nel seminario per l'effusione dello Spirito, mi dà la capacità di comprendere meglio le connessioni con il mondo e per viverlo in maniera adeguata e in maniera realistica, vivere la realtà, perché molte volte noi viviamo la fantasia, viviamo da schizofrenici, viviamo ste cose perché abbiamo un'idea di queste persone o anche, adesso lo vedremo con i genitori, cose che noi ci siamo inventati. E il carisma della scienza ti fa vedere la realtà. Perché il quinto specchio, che è il rapporto con il superio, il rapporto con il divino, ci porta alle relazioni primarie di cui noi facciamo le spese tutta la vita. Tutta la vita, il rapporto primario con il papà e con la mamma. Stavo dicendo, mio fratello, se parlo dei miei fratelli, ho due fratelli, che a volte mi raccontano cose di mio padre, io dico, forse sono cresciuto in un'altra famiglia, che si inventano loro, nella loro testa, adesso appena accendo il telefono voglio vedere, si inventano loro, non è così, perché nella loro testa il bambino, il papà, è l'eroe, poi... A 14 anni, 15 anni, lo devono uccidere, ma molte volte questo omicidio del papà non c'è, ed ecco che allora è il supereroe. Ma anche la mamma, se non da bambine, la mamma è la mamma, è la fatina, è la grande donna, è la cosa. Il problema è quando poi a 40 anni comincia a dire a mamma, mamma, per carità, una cosa è l'affetto, una cosa è il... bisogna uccidere il papà, uccidere la mamma, per non vivere di fantasie e vivere la realtà per quella che è e non per quello che c'hai nella tua testa. Questo è il carisma, questo è il dono della scienza, che ti fa vedere questo tempo reale. Oggi, 19 maggio 2024, cos'è la mia vita e cos'è il rapporto con i miei genitori? Perché poi io vedo alcuni miei collaboratori che hanno e sono in lite col papà, ma io sono sicuro che appena il papà tirerà le cuoia, diventerà bravo e il cattivo diventerò io. Perché poi sono io il punto di riferimento e continuiamo sempre a fare questo transfert. Quindi il papà, poi il papà c'ha l'Alzheimer o muore e allora diventa il prete, diventa l'amico, diventa l'amante, diventa Dio. Ecco allora le domande. Io adesso sto andando veloce, poi intanto le riprenderemo. Cosa mi aspetto dai miei genitori? Anche adesso che sono morti, cosa mi aspetto dai miei genitori? Che cosa sto sbagliando nei loro confronti? che cosa sto sbagliando nei miei confronti per dare retta a loro, perché il papà diceva così. E papà, io l'altro giorno qualcuno mi ha fatto la spesa e mi ha proprio un mucchio di carne, quindi ogni giorno ho mangiato carne per non farla, per non buttarla. E però ho detto, oh, ma cosa c'è meglio della carne? Mi sono meravigliato, perché a casa mia, io da giovane, si mangiava ogni giorno carne. E mio padre diceva, ma cosa c'è meglio della carne? Cioè io in un attimo mi sono rivisto in quello che diceva mio padre. Senza giudicarlo, però in effetti a me piace la carne. Sono un carnivoro, ho sofferto tanto i 3 anni che ho fatto il vegetariano. Ma non è bisogno che non cambiava niente, cattivo era, cattivo restavo, diceva che la cattiveria veniva dal sangue, dal cibo, dalle carni, ma io vedevo sempre la mia aggressività, non cambiava, quindi ho ripreso a mangiare la carne. Che cosa sbagliando? Posso amarli a prescindere dalla loro approvazione, questo è importante. Noi continuiamo a vivere a 50 anni, a 60 anni, ancora vogliamo l'approvazione del papà, ancora vogliamo l'approvazione della mamma, e quindi la vita va avanti, le cose le facciamo di nascosto. E gli diamo l'immagine al papà, perché vogliamo la sua approvazione. Thomas, tu che sei papà, mi raccomando.
Suicida.
E sesto, ecco qui il sesto, il sesto dono è quello della pietà, della spiritualità, e quindi lo troviamo nel cuore. La vera spiritualità parte sempre dal cuore. Purtroppo ci sono spiritualità che sono soltanto tradizioni, processioni, tutte cose esterne, che sono buone, per carità, anche noi facciamo la processione della Madonna o altro, ma la vera spiritualità è nel cuore, e che parte dall'amore. Amatevi così come io ho amato voi. Quindi la vera spiritualità non è amare Dio. Nessuno non ha mai parlato di amare Dio, ma di amare da Dio. Questo è il massimo. Difatti io, queste cose le ho scopiazzate un po', da io lo metterei qui, il chakra della spiritualità. Invece no, è nel cuore. Perché un amare da Dio, non come, come gli uomini. E nemmeno amare Dio, Gesù non ci ha mai detto di amare Dio, perché amando noi stessi in Dio, tu ami Dio. Ecco perché tante volte quando diciamo, ma no, come sono cretino, quella è una bestemmia, perché Dio abita in te. Arrivare a questa era. E quindi la vera spiritualità mi porta ad amare me stesso e gli altri come Dio. Va, questo è un comandamento che viene sottinteso, e quella nella parabola di Luca 10 del samaritano, va e anche tu fai lo stesso, cioè quindi soccorri l'altro senza giudicarlo, indipendentemente da quello che lui ha fatto, indipendentemente da questo se ti porta, e ricordate che questa cosa 2000 anni fa, se tu toccavi un moribondo e perdevi la grazia di Dio, ecco perché il prete lo lascia stare lì, vabbè tanto andrà in paradiso, e ecco perché il sagrestano passa e lo lascia lì, il samaritano invece lo scomunicato lo prende, lo carica sul suo giumento e lo porta al pandocheion, alla locanda, e gli versa anche 2 denari, e lui aveva da fare, aveva anche un cammino da fare. Va e anche tu fai lo stesso, questo, aiutare l'altro senza giudicare, ma chi te l'ha fatto fare a passare questa strada? Non lo sai che ci sono i briganti? Renzo, che fasti a mezzanotte dalla stazione? Chi ti hanno rubato il portafoglio? Non lo sai che lì non bisogna passare dalla stazione Termini? Quest'uomo grande e grosso l'hanno circondato per darmi il portafoglio, carcerinare. Meno male che gliel'ha dati. Cosa vuol dire? Non lo sai che è una zona pericolosa la stazione Termini? Perché? noi possiamo sempre, anche qui, fuori dal giudizio, io ti aiuto. Che sai che questa strada, lo sai che tu hai la pressione bassa e da Gerusalemme a Gerico questa strada scende con la pressione bassa, io sarei svenuto due volte perché ti si abbassa subito la pressione. Quindi niente, lui l'ha caricato, non gli ha detto niente. Se vuoi aiutare le persone, non stare lì a giudicarle. Ed è bellissimo, il sesto specchio è seno, lo specchio della verità è nell'oscura notte dell'anima. Poi San Giovanni della Croce parlerà della notte oscura. Quando San Giovanni della Croce, perché era disobbediente, non è come nella Spagna di quel tempo, quando un prete era disobbediente, non è che gli scriveva una cosa sul giornale, i preti l'hanno preso, l'hanno chiuso in una stanza per 9 mesi in prigione, e lui in questi 9 mesi scrisse questo poema stupendo ma difficilissimo, La notte oscura dell'anima, fino a quando le monache, no, non le monache di oggi, la monaca Teresa assoldò 4 uomini, ammazzarono di botte i preti, entrarono di notte nel convento e liberarono Giovanni. Però aveva scritto questo notte oscura dell'anima e fiamma viva d'amore, sul Cantico dei Cantici. Io mi ricordo quando l'ho studiato, ho fatto proprio una tesina, ma sono cose difficili, non si possono sbriciolare così. Comunque è collegato al Vangelo di Tommaso, la notte oscura dell'anima. Tutti noi attraversiamo delle notti oscure e in queste notti oscure possiamo gettare la spugna o immergiti ancora di più. E dice sempre Vangelo di Tommaso 70, se esprimete quanto avete dentro di voi, quello che avete vi salverà. Se non lo avete dentro di voi, quello che non avete vi perderà. Ed è il sesto specchio, è l'invito a riconoscere nei momenti difficili le prove, ecco le famose prove dell'anima, immergiti e cerca di capire quello che stai vivendo e come puoi venirne fuori senza dare la colpa a questo, a quello, quello che è. Perché è un momento iniziatico. Cappuccetto Rosso deve attraversare il bosco. Cappuccetto Rosso deve entrare nella panza del lupo. Biancaneve deve fare la sguattera ai 7 nani e deve mangiare la mela avvelenata. E Cenerentola deve combattere con le 2 sorelle, Anastasia e l'altra. E la Bella Addormentata deve fare i conti con la regina cattiva, la strega che gli fa pungere. Tutti noi dobbiamo attraversare questa notte oscura, tutti noi dobbiamo attraversare questi momenti. È inutile che dai la colpa a Grimilde, è inutile che dai la colpa ad Anastasia, è inutile che dai la colpa al lupo. Cosa posso fare io? Non so, io sono casigliato. Cosa? Immergiti in questo profondo. In questo, e domande, in questo momento così triste, cosa sto imparando? In questa situazione, quale talento posso mettere in evidenza? Cosa sta venendo fuori da questa notte oscura? Cosa sta nascendo? E qui, attenzione, Isaia dice, hai partorito, hai sentito i dolori del parto, ma quello che è venuto era solo vento, era una gravidanza isterica. Le cose dicono, e adesso sono contraddetto da tutte queste puerpere, dicono che le donne dimenticano i dolori del parto, dicono, ma adesso se lo dico adesso dice no, me ne ricordo tutti i dolori del parto. Ecco, questi dolori del parto, questi dolori della notte oscura hanno tirato fuori un bambino? Se il bambino c'è, vuol dire che allora, benedetta notte oscura, che è la gravidanza. Ma ve lo ricordate la gravidanza? E i dolori, le gambe gonfie, che poi non puoi dormire, non puoi girarti da una parte e dall'altra, e le nausee. E ricordate? Però adesso, guardi, l'astrofisico, e ti compiaci, che bello mio figlio, anche l'altro, che bello.
Penso al suo amore per
lei. È vero. Perfetto, l'ultimo e abbiamo chiuso. Siamo già. E, avete pazienza, l'ultimo è il timore di Dio. E naturalmente il timore di Dio è che è l'ultimo o il primo chakra basale, che si trova nel perineo, questo muscolo tra l'ano e i genitali, che determina la forza e l'amore per Dio. In questi centri, questo centro energetico importantissimo che è per la comunione con il partner, ma ci sono anche i tubi di scarico, la condivisione dell'amore, è un chakra importantissimo. E ci porta al settimo chakra, che lo buttiamo lì in fratello, che ci dice che ogni fratello ha la sua grazia. Ogni persona che incontriamo nella nostra vita ha la sua grazia. E non sminuire te stesso, ma gioisci e accettati consapevolmente. E guarda ai successi, guarda Gianluca, quante ne hai passate quando sei rimasta incinta di Gianluca, e fu una notte oscura quella, adesso guardi a Gianluca e guardi la grazia che è venuta, dico Gianluca perché la signora ha avuto Gianluca fuori del matrimonio, 50 anni fa era uno scandalo, anche se 2000 anni fa ci fu un caso simile per opera dello Spirito Santo, ma naturalmente come anche per la Madonna, non è che la Madonna dice no, fu Giuseppe, non fu Giuseppe, fu lo Spirito. Quindi qui ci porta all'unicità di noi stessi. Tu sei un essere unico e irripetibile, Nadia e Laura. Io vi confondo perché avete la stessa energia, ma ognuno di voi è un essere unico e irripetibile. Io non mi posso paragonare a Nadia, non mi posso paragonare a Laura. Allora, a chi mi sto paragonando? Per somigliare a Nadia, cosa sto rinunciando di me stesso? Posso sostituire la competizione con la collaborazione? E anziché condannare padre Giuseppe perché lui è bravo, anziché la critica e la persecuzione, posso collaborare con lui per riempire la chiesa mia che è vuota e la sua è piena, trovo terra terra, quindi sono disposto a condividere le mie potenzialità con chi ritengo più bravo di me. Amen.